Radio Arte, un caro saluto a tutti. Prendiamo la linea da studio sul sottofondo, sentiamo delle campane qua vicino. E secondo appuntamento di questo ciclo abbiamo intitolato La Sposa. Secondo appuntamento perché eravamo partiti nel luglio scorso con una ampia trasmissione sul rapporto tra arte e fede. E da quella trasmissione, insieme ad Alessandro Beltrami, a cui diamo nuovamente il benvenuto. Ciao Alessandro.
Grazie, grazie mille per l'invito di nuovo.
Alessandro Beltrami, ricordiamo che è critico d'arte, storico dell'arte ed è giornalista, vero, del quotidiano Avvenire, si occupa proprio di questi temi, arte e fede, oltre che a rapporto con l'arte contemporanea e con l'arte in generale a 360 gradi. E quindi ci eravamo lasciati su un argomento la scorsa volta. Chi vuole può andare a recuperare nella pagina Learning del sito di Radio Arte, www.radioarte.it. Ci eravamo lasciati su alcuni interrogativi riguardo alle nuove chiese. Avevamo concluso la trasmissione con una pericope del Vangelo che era la Samaritana al Pozzo e dice in questi termini: né a Gerusalemme né su questo monte, ma in spirito e verità adorerete il Signore. Chi parla è il Messia Yeshua, Gesù di Nazareth, e ci pone subito degli interrogativi che io girerei ai nostri ospiti, ma dopo aver fatto la loro presentazione. È con noi quest'oggi il professor Andrea Longhi, architetto, a cui diamo il benvenuto su Radio Arte. Buongiorno,
grazie.
Andrea.
Buongiorno a voi, grazie.
Professore di storia dell'architettura al Politecnico di Torino e del Dipartimento Interateneo Scienze, Progetto e Politiche del Territorio, di cui è anche vice direttore, ed è un esperto appunto in pianificazione urbanistica territoriale, nonché di temi legati all'architettura sacra e rapporti tra liturgia e architettura e relazioni appunto tra il mondo ecclesiale e la cultura architettonica, quindi avremo di che ben approfondire. Salutiamo Raul Gabriel, a cui diamo anche a lui il benvenuto. Buongiorno Raul, benvenuto.
Buongiorno
a Radio Arte.
A tutti, buongiorno Federico, buongiorno Andrea, buongiorno Alessandro e a tutti quelli che ascoltano.
Ecco, Raul Gabriel è un artista italo-argentino che è di base a Milano ed a Londra. Il termine artista gli va un po' stretto, diciamo così, perché comunque sia ha un rapporto intellettuale, come diciamo molti artisti oggi prediligono, quindi un tempo si sarebbe detto interdisciplinare o cross-mediale, ma diciamo che ha realizzato molti poli liturgici in alcune chiese contemporanee. È un artista circuito di arte contemporanea, espone sia in Italia che all'estero, scrive anche degli articoli di approfondimento ed saggi intorno a questo tema di cui andiamo a trattare. Allora io direi, Alessandro, abbiamo toccato un po' questo tema legato un po' al luogo, no? Quindi partendo un po' da questa pericope, come possiamo, diciamo, riagganciare rispetto a quelle che sono le tematiche attuali?
Secondo me la pericope è perfetta perché c'è un problema di percezione di cos'è di fatto una chiesa, che spesso viene, come dire, a livello divulgata viene definita come la casa di Dio, ma noi sappiamo che proprio a livello di nome il termine ecclesia in latino, ecclesia in greco, indica tuttora l'assemblea, la ragione per cui abbiamo una doppia valenza: abbiamo la chiesa edificio, si parla di edificio chiesa e di chiesa, se vogliamo, con la C maiuscola, che identifica la comunità dei credenti. E secondo me questo è quando si parla di rapporto tra architettura e sacro, spesso si pensa a una dimensione di una sorta di sacro immanente all'interno dello spazio, quando invece i termini della questione sono molto più complessi, perché spesso volentieri hanno a che fare proprio con la vita delle persone che questi spazi li abitano e soprattutto con ciò che accade. In un certo senso si parla delle dinamiche della liturgia che informano, che dovrebbero dare forma al principio a questi spazi. Allora io vorrei, da questo punto di vista, lanciare la parola ad Andrea Longhi, perché qualche anno fa ha pubblicato un libro molto interessante per Gangemi Editore, che si intitola Storia di Chiesa, Storia di Chiese, Storia di Comunità, Progetti, Cantieri, Architetture, e che analizza una trentina di casi di chiese realizzate negli anni in Italia negli ultimi 60-70 anni, attraverso proprio le dinamiche che legano, oggi diremmo le dinamiche di agency, che legano l'edificio e la comunità, e quindi dire perché questa chiave e quali sono gli spunti più interessanti emersi.
Vi ringrazio per la presentazione, per aver posto questo tema che va al cuore di diverse questioni che ho avuto occasione di indagare e di sperimentare viaggiando, visitando molte chiese. Allora, certamente la pericope ci ricorda che noi possiamo adorare dovunque vogliamo, in spirito e verità, ma c'è una dimensione comunitaria fatta di relazioni personali che è imprescindibile per vivere la nostra esperienza di chiesa. C'è una dimensione materiale della nostra spiritualità, ma anche della nostra relazione con gli altri fedeli, che si situa nello spazio e nel tempo. Questo ci accomuna a diverse altre religioni, ci sono dinamiche che studia approfonditamente l'antropologia religiosa, la sociologia religiosa, che non sono le mie discipline, ma che certamente vanno osservate con attenzione. Esistono riviste anche specializzate proprio sulla materialità del fenomeno religioso perché l'uomo, nei diversi suoi ambiti culturali, si esprime con gesti, con oggetti, con la conformazione di luoghi. È chiaro che queste dinamiche intercettano le comunità religiose in fasi diverse. Io ponevo l'attenzione nella costruzione del mio volume, ormai di diversi anni fa, proprio sul cantiere come categoria permanente. Non tanto il cantiere, quello che si appalta, si mette al recinto, si fa la gara e poi si chiude, ma il fatto che le chiese sono cantieri, nel senso che in qualsiasi momento una persona ceda l'edificio, una comunità si organizzi, necessariamente sposta, rivede, riorganizza, le devozioni cambiano, le modalità di stare assieme cambiano. Anche, come dire, nella temporanea immutabilità del rito. E dico temporanea immutabilità perché il rito ci sembra un qualcosa di atavico che non può essere messo in discussione, ma sappiamo benissimo che tutte le confessioni cristiane hanno attraversato diverse riforme liturgiche con conseguenti adeguamenti liturgici, adattamenti liturgici. Ma ripeto, al di là della funzionalità dello spazio al rito che cambia, porrei l'attenzione alla necessità di una comunità che tramite il rito si costruisce una casa, ma che poi abita quella casa non solo durante il rito. Le chiese sono costruite non per funzionare un'ora alla settimana, un'ora al giorno, ma per essere abitate nelle diverse modalità che le comunità decidono di darsi.
Essendo un'espressione di comunità, quella che è proposta nella tua analisi, questa comunità dovrebbe generare dimensione di spazio, dovrebbe generare una dimensione appunto non di rito, ma proprio di spazio, di funzionalità e direi anche di inserire questo termine di linguaggio, no? Un linguaggio che gli è affine. Se noi guardiamo le architetture o comunque sia gli edifici o i manufatti, per esempio, di varie epoche e in varie zone, si riesce a percepire proprio come sia una sorta di generazione quasi dal basso di questa comunità che riesce ad avere dei linguaggi propri. In questo mi riallaccio anche a un'analisi che faceva Arturo Martini, lo scultore Arturo Martini, che diceva che il linguaggio nasce con il cristianesimo. Prima del cristianesimo, lui diceva, non si può parlare in termini di linguaggio. E lui faceva riferimento al fatto che proprio ogni comunità ha sviluppato, con l'avvento del cristianesimo, una propria identità, un proprio linguaggio e quindi una propria dimensione. Adesso, questo come si potrebbe, diciamo, far incontrare, far sposare, visto che il titolo della trasmissione è un po' questo, con quella che è invece la ricerca contemporanea, che spesso non ha questo genere di genesi.
Io ci terrei a precisare un aspetto fin da subito. Buona parte delle attività che, per esempio, la conferenza episcopale, ma anche altre istituzioni fanno sul territorio, è volta proprio a incentivare percorsi partecipativi, come avviene nella rigenerazione urbanistica, nella pianificazione, che sono, come dicevate nella presentazione, gli ambiti in cui io mi muovo con i miei colleghi in università. Ci tengo però a precisare che le attività partecipative non sostituiscono chiaramente i ruoli professionali, né tantomeno li devono condizionare in ciò che è più loro specifico, cioè la capacità dell'architettura, delle arti, ma mi vorrebbe dire anche della musica, anche della gestualità, dei movimenti, di configurare degli spazi vivi, abitati, in modo che non sia semplicemente consuetudinario, scontato, banalizzato. Allora, il tema della partecipazione non può essere ridotto così alla costruzione di un consenso di natura sociologica, ma deve passare attraverso percorsi formativi, deve passare attraverso sperimentazioni consapevoli, in cui le comunità vengono educate ad esprimere le proprie esigenze, che non è semplicemente una lista della spesa da comprare su Amazon, ma vengono educate a capire in che modo la loro vita può essere più ricca. Chi li educa a queste cose sono probabilmente degli specialisti nel movimento, nella musica, nella figurazione, nell'espressione, nella modellazione dello spazio. E da questo reciproco percorso formativo, perché poi anche l'architetto, anche l'ingegnere, anche l'artista si devono lasciare in qualche modo formare dalla vita del luogo, dalle specificità, nasce quel dialogo che poi fa sì che l'architetto, l'artista, lo struttorista, l'impiantista, l'organista e tutte le competenze che concorrono a fare un luogo diano il meglio di sé sia nel rispondere, ma anche nello stimolare, nell'essere un po' scomodi, nell'essere un po' provocatori, ma rispettando quelle che sono le qualità specifiche del luogo, le legittime aspirazioni. C'è un filone interessante della sociologia religiosa che parla delle aspirazioni urbane delle comunità, il modo in cui ormai le nostre comunità religiose vivono in un contesto multietnico, molto religioso ed esprimono delle aspirazioni che a volte fanno fatica a tradurre nei luoghi consueti della vita delle comunità. C'è bisogno di un surplus di attenzione, di ascolto e al tempo stesso di capacità di stimolare, di provocare, generare un bisogno di una vita diversa dalla vita ordinaria banale. Insomma, la partecipazione per l'architettura di nuove chiese non è semplicemente, ripeto, fare ho bisogno di 4 aule di 30 metri quadrati, a me piace il giallo, io voglio il crocifisso dritto, io voglio il campanile storto, ma è dire qual è il ruolo della nostra comunità nella società che cambia e in che modo lo spazio che noi oggi andiamo a configurare anche lo andiamo a prefigurare per una società dinamica, mobile, che cambierà a una velocità sempre maggiore.
E quindi qui si ha un po' di, non dico di scontro, ma perlomeno di dibattito tra la tradizione e invece alcune cose che possono essere interpretate, diciamo, con parole un pochino accessibili in maniera interrogativa, cioè cose che non si capiscono. Qui già c'è.
Ma io da storico chiaramente sono estremamente scettico nell'utilizzo dei termini tradizione e identità. Perché da storico mi permetto di sottolineare come l'identità sia un costrutto continuo. C'è la metafora di Remotti, uno degli antropologi più noti, che dice che l'identità sono come le onde del mare che si rifragono sulla spiaggia, vanno avanti e indietro, allora definiscono un'ondulazione dei diversi modi di essere delle comunità che certamente oggi chi correntemente usa il termine identità non usa in questa accezione mobile e nobile di un costrutto sociale, ma in mente degli archetipi totalmente costruiti su ipotesi immaginarie. E ho l'altra metafora di Bettini, altro illustre studioso, che dice perché andiamo a cercare solo le radici, dobbiamo cercare le chiome, le diverse modalità con cui quelle comuni radici hanno prodotto una quantità di fronde, di foglie, di frutti, di rami. Allora, l'identità va cercata nella pluralità. La stessa cosa nella tradizione. Molte cose che noi consideriamo tradizione sono dei pigri luoghi comuni. Mi è capitato quando mi capita di insegnare, far conferenze, per carità, in contesti interessanti, si va sempre a finire, ah, ma le chiese non hanno più il campanile. E allora mi capita di dire, ma gli studiosi che si occupano di storia dei campanili sanno benissimo che per 1000 anni la cultura cristiana, l'arte cristiana sono vissuti senza campanili e non mi sembra che i cristiani del primo millennio fossero meno religiosi dei cristiani nostri contemporanei. O per carità il tabernacolo, l'essenzialità, entro in chiesa, mi perdo, non lo trovo. Per poi scoprire che il tabernacolo è un'invenzione moderna, su 2000 anni di storia del cristianesimo, esiste da 4 secoli, 5 secoli, non è sempre stato lì. Ma allora noi chiamiamo tradizione un nostro luogo comune, una nostra abitudine, una nostra pigrizia, che appena andiamo a toccare si frantuma. Il tema della facciata, ricordo una volta fu invitato a un master, mi diceva, professore, perché è importante ribadire il ruolo della facciata, perché le chiese non hanno più la facciata. E io dico, ma guardi, io mi occupo un po' di questi temi, ma non so, mi sembra che i teologi che nel Medioevo si occupavano di teologia dell'architettura, non dico luoghi comuni, parlassero di quatuor parietes, che la chiesa deve essere aperta alle quattro angoli del mondo, ai quattro venti, ai quattro fiumi, deve essere tutta immersa nel suo contesto. Nessun teologo, nessuno ha mai parlato che la chiesa deve avere una facciata, se no non è una chiesa. Allora noi associamo le nostre pigrizie, le chiamiamo tradizioni, e se non ritroviamo le nostre pigrizie, non abbiamo voglia di interrogarci. Non abbiamo voglia di chiederci il significato delle cose. E questo, ripeto, lo dico più da storico che da architetto, veramente un fastidio nell'uso strumentale della storia, un uso ideologico. Allora, le chiese non sono luoghi ideologici, io penso che anche il cristianesimo non sia un'ideologia, non è un manuale, sono delle storie di vita, gli stessi Vangeli sono quattro e non collimano neanche, non è un regolamento di condominio, non è l'esigenza di rispettare una supposta tradizione, ma è costruire una tradizione viva, un qualcosa che noi abbiamo ricevuto e che ci prendiamo l'incarico di conservare, tutelare, certamente studiare, se no questo è il mio lavoro, ma anche di aprire alle risposte. Le chiese cristiane hanno risposto quelle che sono rimaste aperte, quelle che sono rimaste vive, hanno saputo rispondere agli stimoli che di volta in volta erano posti. E trincerarsi dietro l'identità e la tradizione, mi sembra sia il peggior servizio che si possa fare. È chiaro che l'apertura va supportata dalla formazione, dall'educazione, dallo studio, ripeto, dall'ascolto, dalla pazienza, da sapere che si comincia un cantiere senza avere la fretta di inaugurarlo entro la scadenza del mandato del parroco, entro la scadenza del mandato del sindaco, come di aprire un cammino, un percorso che si è aperto anche all'imprevisto, che si è aperto alla novità.
Ringraziamo Andrea Longhi per questi primi spunti che ci ha dato, che sono di profondità, per certi versi anche ribaltante rispetto a quello che è un approccio convenzionale, che direi si incentra quasi più su aspetti di natura estetica che appunto non su quelli profondi che ci ha messo in evidenza. Alessandro,
Sì, presente.
sì, dicevo, il nostro titolo è un po' Chiese moderne sono proprio così brutte. Allora io, sulla scorta dell'intervento di Andrea Longhi, ti chiederei un attimo di puntualizzare questo aspetto, cioè quello che avevamo messo in evidenza anche l'altra volta, ovvero questo impato che spesso è sì spiazzante, pone degli interrogativi, però non sempre in termini virtuosi. Come la vedi?
Io vedo che c'è, come tenendo il filo, come dire, di una logica diversa da quella che, dei luoghi comuni, della narrazione comune rispetto all'edificio chiesa, è evidente che il refrain di che le chiese moderne sono tutte brutte ricade in un luogo comune, come se dicessi che tutti gli emigrati sono ladri, voglio dire, mi sembra, è un principio logico, è un principio che manca di logica. Anche perché se poi io entro a vedere nel dettaglio il patrimonio costituito dalle chiese moderne e contemporanee, io trovo una varietà estrema. Certo, ci sono degli esempi di edificio che sono, come dire, molto poco felici, ci sono esempi di edificio che sono estremamente interessanti. E poi dipende anche il modo con cui io analizzo. Una chiesa che, vuol dire, che non è particolarmente appariscente sotto un profilo architettonico si può rivelare una chiesa eccellente nel suo funzionamento, nei termini in cui parlava poco fa Andrea Longhi. E poi io invito sempre a fare una sorta di piccolo esperimento mentale. Se io dovessi prendere, se potessi fare un repertorio di tutte le chiese costruite, ad esempio, nei 60 anni dopo il Concilio di Trento, noi siamo a 60 anni dal Concilio Vaticano II, e potessi mettere tutte in fila, avere tutte le immagini, conoscere integralmente, fare una sorta di classifica, di tutorare per insiemi tra i grandi capolavori, gli edifici bellini, usiamo questo termine, gli edifici mediocri e gli edifici completamente insignificanti, facessi lo stesso esperimento con le chiese edificate dopo il Concilio Vaticano II, probabilmente ritroverei una partizione molto coerente, molto, molto omogenea. Noi siamo abituati a confrontare, ad esempio, le chiese contemporanee con i grandi edifici del passato, che potevano essere le cattedrali, un grande santuario, vario, ma la verità è che la stragrande maggioranza delle chiese costruite negli ultimi decenni sono chiese parrocchiali e soprattutto sono chiese parrocchiali che vanno a collocarsi in contesti che possiamo definire periferici sotto tutti i punti di vista. Grande campagna delle chiese inaugurata da Papa da Montini, ancora arcivescovo di Milano, o ancora quella realizzata dopo il 2000 a Roma. Della provvista di chiese legate al giubileo, sono tutte inserite in contesti di periferie, periferia spesso anche estrema, e spesso volentieri costituiscono il solo, diciamo così, presidio di architettura pensata, calibrata, poi possono essere anche dei limiti, in contesti in cui l'architettura di fatto non esiste. Si parla spesso di rigenerazione urbana attraverso interventi di vario tipo, ma di fatto spesso e volentieri questi edifici si collocano in questi contesti come uno dei motori principali di una rivitalizzazione del tessuto urbano. Spesso e volentieri sono anche i soli luoghi in cui che hanno un valore intrinseco da questo punto di vista. Sono tutti elementi che secondo me devono essere contemplati all'interno. Sono edifici che realizzati dire, in un contesto problematico dal punto di vista economico, in cui i fondi possono essere limitati e questo va a incidere sulla realizzazione. Quindi è evidente che tutte brutte le chiese, no, non può essere. Io penso anche che se noi dobbiamo, banalizzo, ma se penso alle, se devo dare il titolo dell'edificio più bello e più significativo di tutto il Novecento, io non avrei dubbi nell'individuarlo nella chiesa di Longchamp di Le Corbusier. Non esiste un edificio in tutto lo secolo così forte, così significativo, così potente e che non è invecchiato di un secondo da quando è stato inaugurato. Ed è un edificio che è capace di avere tutte quelle caratteristiche che abbiamo prima raccontato, di creare uno spazio, di creare comunità. Nel momento in cui io entro in quello spazio, riconosco una dimensione sacra, ma mi riconosco anche in una dimensione storica che è frutto di una tradizione e che quella tradizione ed è frutto di un'identità, se vogliamo, in senso estremamente libero, estremamente aperto, estremamente positivo. Io su questi aspetti vorrei sentire cosa ne pensa Raul Gabriel, perché sul tema della gestione dell'identità e sul confronto, ad esempio, con le stratificazioni identitarie del luogo che dà radici molto precise, come queste quelle cistercensi, si è poi strutturato in fronde molto diversificate, cioè, si è confrontato proprio con l'abbazia di Rivalta Scrivia, nel pressi di Tortona, dove ha recentemente inaugurato, è stato consacrato da poco, il nuovo presbiterio. Ed è stata un'avventura molto interessante da questo punto di vista, e secondo me se ce la racconta vengono fuori degli spunti interessanti per il nostro discorso.
Prego, Raul.
Buongiorno a tutti di nuovo. Il tema è praticamente sterminato, per cui faccio solo una piccola introduzione prima di entrare prima di ricollegarmi a quello che diceva Alessandro. Condivido tutte le osservazioni fatte dal professor Longhi per introduzione a questa chiacchierata. Allora, intanto vado per affermazione perché non si possono fare delle lunghe filippiche filosofiche. Quindi tenderò a dare alcune provocazioni, poi entro nel tema di Rivalta Scrivia. Intanto, dal mio punto di vista, le categorie del brutto e del bello sono artifici richiamati da chi ha una mentalità, non dico vecchia, ma addirittura sclerotizzata, su un pensiero manicheo che non ha senso. Non ha senso dal principio, non ha senso, dal mio punto di vista, in assoluto, ma ancora meno senso quando si tratta di sacro. Brutto e bello sono le categorie di un pensiero formale e cosmetico, non di una strutturazione estetico-filosofica matura. Il problema estetico è una cosa differente. Il problema estetico riassume tutte le tematiche della ricerca, dell'essenza delle cose, e quindi non prevede il brutto e il bello. Il brutto e il bello li abbiamo inventati noi. Quindi dire che una chiesa è brutta o che una chiesa è bella, secondo me, non ha senso, proprio tout court. È il segno di una divisione generazionale di pensiero che non può essere, come dire, attraversata. O si cambia pensiero o non se ne esce. Ora, Di una chiesa, secondo me, si può dire invece se svolge la sua funzione. La sua funzione primaria non è una funzione sociologica, dal mio punto di vista. La sua funzione primaria è essere simbolo, essere possibilità, non sempre riuscita, con sorti alterne, ma possibilità di un accidente formale attraverso cui si può incontrare una ombra della visione religiosa che si va a cercare. Questo è il primo fine di una chiesa. Addirittura, pensando a questo, penso a quante volte ci troviamo nel paradosso di dover pensare altari che vadano bene per le chiese quando le chiese dovrebbero nascere dall'altare, cioè la chiesa è l'altare. Prima di tutto, poi diventa una casa intorno all'altare, una casa che è espansione, una casa che diciamo è centripeta e centrifuga rispetto all'altare, ma l'altare è il fulcro della Chiesa. Quindi strutturalmente ci siamo abituati a considerare le cose in modi che sono distanti dalla origine del pensiero, che non significa tradizione, significa semplicemente la sorgente che si deve rinnovare, e si rinnova qualunque cosa si faccia costantemente, ma una sorgente che, perdendo la quale, si perde la metodologia stessa di realizzare una chiesa. Ora vado oltre. Si diceva del luogo. Inizialmente, no? Si parlava del luogo. Ora, io ho scritto un saggio recentemente sul gesto digitale in cui inizio dicendo che il gesto è praticamente tutto l'esistente. Noi siamo gesto quando pensiamo, la nostra parola è gesto, il nostro gesto fisico è gesto. Le nostre costruzioni mentali e concrete sono gesto, non c'è nulla che sfugge al gesto. Gesto è esistere. Dal momento che esisti, tu sei un'espansione di un nucleo indefinito che percepisci, in cui ti riconosci che sei, ma che si deve espandere verso l'esterno per comunicare con l'esterno. Come ogni cosa è gesto, così ogni entità, ogni fenomeno esistente è luogo. Quindi, diciamo per un sillogismo iperbolico, potrei dire che il luogo e il gesto non sono altro che manifestazioni della stessa unica realtà. Passo all'abbazia di Rivalta Scrivia perché sennò andiamo troppo per le lunghe. Dunque, l'abbazia di Rivalta Scrivia è un caso molto specifico. Quando me l'hanno fatta incontrare, io mi sono innamorato della struttura perché la considero una peculiarità nell'ambito delle creazioni cistercensi, per eterogeneità, per apparenti sbilanciamenti formali, per una coerenza che va per volumi piuttosto che per elementi. Tant'è vero che ci sono colonne ottagonali, rotonde, ci sono forme di interventi paradecorativi che sono estremamente eterogenei. Ci sono archi nelle due piccole navate laterali o quello che ne resta perché sono state abbastanza violentate nel tempo. Ci sono archi che sono differenti per produrre una percezione probabilmente rispetto al cammino da fare. È un luogo dove uno percepisce una unità simbolica ed è un luogo di totale diversità degli elementi quando si vanno a analizzare singolarmente. Questo è un fenomeno interessante. Quando mi ci sono avvicinato, naturalmente c'era tutto il problema del fatto che questa è un'abbazia cistercense del 1200, ha questa peculiarità, ma ha anche una comunità che ci si muove intorno, ha anche ovviamente delle necessità simbolico-liturgiche perché è una chiesa dove si celebrano le messe, e ha anche la necessità di mostrare una continuità nella differenza. Cioè, mi spiego. Un altro conflitto, no, è quello che vede la tradizione, che come diceva giustamente il professor Longhi, spesso viene fraintesa per una serie di codici privi di senso, semplicemente generati dall'abitudine, tra la tradizione vera, nel senso la sorgente di nascita, il percorso di sviluppo del luogo, della struttura, del pensiero formale e anche rituale, e la contemporaneità. Ora, si è sempre fatto, almeno fino a un certo punto della storia, ogni epoca ha portato il suo contributo, non creando delle eterogeneità incompatibili, dei corpi estranei dentro la struttura, ma dando il senso della contemporaneità di quel tempo nel filo, come dire, conduttore del luogo fino a quel momento. E mi sono chiesto se era possibile, era l'unica via possibile per me. Oggi, con la scusa della contemporaneità, io lo chiamo contemporaneismo perché comunque è diventata una maniera della contemporaneità. Ci sono due modi molto frequentati rispetto agli interventi nei luoghi storici. Uno è quello di convocare l'artista, il quale artista fa un intervento personale di qualità più o meno alta a seconda del tipo di artista, a seconda del tipo di opere, a seconda della felicità dell'intervento, senza tenere veramente in conto dell'unità di cui una chiesa deve dare appunto conto. E quindi ci troviamo alla chiesa che diventa un museo, per cui le persone vanno a vedere il pezzo di quell'artista dentro l'ambiente chiesa come se fosse un museo. In questo modo, si sclerotizza il senso dinamico della simbologia liturgica di quell'elemento, per cui quell'elemento deve nascere. Un altro modo di intervenire invece è quello di affidarsi alle copie, questo è un po' più banale, ma comunque molto diffuso, che va, diciamo, di pari passo con quello decorativo. Nell'abbazia di Rivalta Scrivia io ho tentato di impostare una metodologia filologica completamente differente, cioè ho cercato di entrare nel pensiero cistercense per quanto possibile. L'ho frequentata, ho avuto ovviamente interazione con la comunità, ho avuto interazioni con il liturgista, l'allora vescovo di Tortona, oggi segretario del culto divino al dicastero del culto divino, e ho tentato di cogliere non la replicazione di moduli espressivi che venivano utilizzati qua e là, ma come dire, la sintesi del processo con cui la stessa abbazia è stata assemblata. Cerco di spiegarmi. Uno può andare, io vedo anche negli esiti concorsuali, che da quando si comincia a pensare che comunque gli elementi liturgici devono rispondere a un'unità di insieme, alla fine si fa un'architettura, poi si fanno delle scatoline che più o meno assomigliano, se l'architettura è un cubo, si fa un cubo, il cubo è molto praticato, il cubo monade, oppure se ha un'altra forma si cerca di fare degli altari che gli assomigliano. Quindi sostanzialmente, piuttosto che una unità di senso, si cerca una replicazione della modularità, come dire, degli elementi sintattici che sono usati nell'architettura. La unità che intendo, chiaramente su questo non ci sono certezze, ci sono solo sperimentazioni che vanno verificate, è un altro tipo di unità, cioè bisognerebbe cercare la intima filosofia della architettura di quella chiesa, dell'architettura del pensiero di quella chiesa, dell'architettura anche della sua relazione con la comunità, per tradurla in un processo formale che ne dia conto, un processo formale che dal mio punto di vista deve dare sempre l'idea di uno sbilanciamento, deve dare l'idea della dinamica, perché il simbolo, se non è dinamico, non è neanche simbolo di carne, perché la carne è dinamica, mentre invece l'ideologia del simbolo è statica. Da questo punto di vista, e qui chiudo, la tematica dei cubi applicati ogni do per ogni dove danno il conto, come altari, danno il conto di che cos'è la percezione del sacro oggi. Una monade impenetrabile che con una soluzione minimalista che più o meno accontenta tutti, magari i nonici, magari con l'oro, con cose che dovrebbero essere ormai sorpassate da 1000 anni, accontenta un po' tutti, tranne che la ispirazione del sacro, la umanità profonda, senza cui un altare alla fine non significa niente.
Beh, direi che Raul Gabriel, che fa parte di questi specialisti che sono stati all'inizio citati appunto dal professor Andrea Longhi, che si incaricano di mettere in evidenza queste cose, ha toccato dei punti che sono profondi, sul quale sarà poi interessante ritornare tutti insieme. In questo momento darei il benvenuto a Marco San Micheli, che ci ha raggiunto. Buongiorno Marco e benvenuto a Radio Arte.
Buongiorno a tutti.
Ecco, Marco San Micheli, che è il curatore per il settore design, moda e artigianato della Triennale di Milano ed è il direttore del Museo del Design Italiano e ha pubblicato, appunto per Rubbettino nel 2016, un volume dal titolo Disegnare il Sacro. Allora, Marco, avendo ascoltato anche questa puntuale riflessione di Raul Gabriella, cosa potremmo aggiungere?
Beh, vorrei innanzitutto aggiungere che io spezzerei una lancia per le chiese brutte, perché tutte quelle chiese brutte comunque ospitano delle comunità vive che si affezionano a dei luoghi. Non lo dico poi così provocatoriamente, perché se penso alle chiese che piacciono agli addetti ai lavori, e poi in questo condivido l'osservazione di Raul Gabriel quando diceva bruttezza, bellezza, tutte queste categorie, questi codici. Però se penso alle chiese che i critici classificano come esempi virtuosi, quando furono costruite furono molto spesso osteggiate dalle comunità, non comprese dalle comunità, ricevevano le lodi della stampa, dei critici, ma furono digerite con decenni di ritardo dalle comunità che però non smisero di frequentarle. E poi penso anche ad alcuni fenomeni, faccio sempre questo esempio delle polarità dove da un lato metto la mia mamma e dall'altro metto i miei studenti. Mia mamma avrebbe classificato una chiesa brutalista, una brutta chiesa. Oggi una chiesa brutalista è un trend topic sui social media e viene frequentata e visitata dagli studenti di architettura o da chi la ritiene un luogo interessante in virtù, come dire, dell'estetica formale che trasmette. Però se posso, al di là di questa prima osservazione, aggiungere un paio di elementi, concordo quando Gabriel parla di chiesa museo. Per esempio, negli anni recenti una chiesa fatta dagli architetti Sartogo e Grenon nella periferia di Roma, alla Magliana, che ha goduto di tantissima buona stampa, è una chiesa dove gli interventi degli artisti l'hanno trasformata in una sorta, come dire, di mini Kunsthalle di periferia che viene visitata più per curiosare le opere d'arte che ospita. Però il vero tema, e di questo ringrazio Andrea Longhi, che tra i tanti osservatori, studiosi, ricercatori che in questi anni ho incontrato o ascoltato, è la figura più lucida, c'è un tema di educazione. C'è un tema di educazione della committenza e di educazione della comunità. Per cui il tema della partecipazione, un po' anni 70 che ci immaginiamo di tutta la comunità intorno a un tavolo che dice: ah, allora la vorrei rossa, la vorrei bassa, la vorrei grassa, come se scegliesse un partner o qualcuno con cui trascorrere del tempo, è una chimera. Bisogna lavorare perché per primi siano i decisori, cioè i religiosi e non che siedono nei vari organi diocesani, a riflettere sul fatto che oggi una chiesa deve essere, qui rubo ancora le parole al professor Longhi, un cantiere dell'imprevisto, un luogo che accoglie. E in questo, per esempio, credo che oggi una chiesa non debba così tanto preoccuparsi del tema delle facciate, ma debba preoccuparsi del tema del sagrato, cioè del tema di questo luogo di connessione con il tessuto urbano, perché è un primo e fondamentale spazio di connessione e di accoglienza. È lì che si aspetta la sposa, è lì che si piange il morto, è lì che si parla con la città. E poi c'è il tema degli specialisti, perché gli specialisti possono assolutamente partecipare della definizione di quello che oggi, insieme alla liturgia, è il movimento, la musica e la figurazione di un luogo di culto. Quando fu fatta, per ricordare, quando la gloriosa, ma ormai anche scivolosa vicenda di Montini, scivolosa perché poi ci si aggrappa sempre a quella e poi il presente è molto più misero della storia, o di certa storia così importante, quando fu inaugurata la chiesa in periferia, ma a Baranzate, disegnata da Mangiarotti, Morassutti e Favini, chiesa addirittura visitata da Luis Kahn in una visita milanese, la comunità ebbe un sentimento di repulsione davanti a questo cubo cangiante in cui i doppi vetri accoglievano dei fogli di poliuretano colorato che, trapassati dalla luce, trasformavano questo cubo in una sorta non di monade impenetrabile, ma di rosone lisergico, dove chi tornava dalla Alfa Romeo, non lontana da lì, doveva poi trovarsi, pregare e vivere un raccoglimento. Eppure finì sulla copertina di Arzachredi, di tutta una serie di giornali e di luoghi del dibattito che erano fondamentali. Termino con la ripetizione di quello che secondo me non è una formula, ma un invito, ovvero gli specialisti pensino alla Chiesa contemporanea come un cantiere dell'imprevisto e come un luogo che debba ospitare una comunità e non un luogo che la comunità genera. Perché credo che oggi ci sia bisogno anche di una guida della comunità e dell'assunzione di responsabilità da parte di questi specialisti che devono affiancare la Chiesa e suggerire ad essa come agganciarsi al presente. Grazie.
Grazie per questo intervento. Alessandro, avevi qualche domanda da porre?
Ah, sono rimasto molto colpito da quanto detto. Mi sembra molto interessante questa idea che esce di chiesa come cantiere dell'imprevisto, come luogo aperto alla trasformazione. Di fatto mi sembra di capire che viene fuori l'idea di chiesa come perfetto esempio di una forma aperta, che a me sembra interessante nel momento in cui l'edificio è di fatto statico. E si crea il problema, quello che mi sembra che si evidenzi sia il problema di questo attrito tra quello che è la soluzione dell'hardware, mettiamo così, e invece che quello che può essere il software della vita, dell'esistenza delle comunità. E questo mi sembra sia una sfida progettuale molto forte, e sia una sfida progettuale tanto per gli architetti, per gli specialisti che sono chiamati a progettare, ma soprattutto per i committenti, perché io ho l'impressione che a livello di committenza ci sia ancora un'idea forte, un'idea, come dire, radicata, sclerotizzata, come diceva Raul, dell'importanza di un edificio, come dire, dell'importanza dell'hardware della comunità. C'è stato un momento in cui negli anni 60 e anche prima negli anni 50, i grandi modelli, quello di Michelucci, quella chiesa dell'autostrada, le chiese avevano preso la forma delle tende, per cui questa idea di una chiesa in cammino è una forma che effettivamente poi nel tempo mi sembra si sia si sia un po' persa, si sia un po' tramontata, ha avuto una fase veramente in cui era in auge. Invece quelle, e poi erano tende di pietra, erano tende di cemento e con copertura in rame. Forse quell'idea forse è ancora oggi diventa interessante nel momento in cui si può pensare una chiesa che vada, Papa Francesco parla della chiesa in uscita, e solitamente la chiesa è uno spazio determinato, fisso, l'altare viene radicato. Mi chiedo se sia il tempo di pensare, ad esempio, delle chiese che di spazi che abbiano una loro identità, una loro dimensione precisa, ma che si possono muovere, che si muovano dove è necessario che sia. Abbiamo in Francia o anche in Italia, sono parroci che si muovono come trottole tra diverse chiese per gestire diverse comunità parrocchiali. Forse un ritorno di una sorta di nomadismo dell'edificio sacro, perché in un certo senso è l'altare a fare il luogo, e quindi se io posso riradicarlo, è l'altare che genera lo spazio attorno a sé. Mi chiedo se possa essere una soluzione forse non ancora pensata, ma forse utopica, ma che possa essere uno di stimolo alla riflessione e alla progettazione. Lancio un po' la palla in mezzo, non so chi possa raccogliere, se sia interessante.
Io direi di passare al professore Andrea Longhi per termini cronologici, perché ha parlato per primo, ma mi pare che il tema possa interessarli.
Sì, grazie. Appunto, nella mia attività di studio, di ricerca, oltre alla questione delle chiese nuove, che ricordiamolo, sono certo un tema appassionante, a volte divisivo, ma che sta nell'ordine di grandezza delle unità all'anno o delle poche decine ogni quinquennio, cioè il grande tema degli adeguamenti liturgici, come ci ha ricordato Raul, e c'è la questione però gigantesca della ridondanza, usando termine anglosassone, di moltissime chiese che ormai sono prive di comunità, ma non solo prive di comunità perché la gente non va più a messa, eccetera. Se noi studiamo le pratiche religiose del passato, c'erano dei tassi di adesione ai precetti festivi che non penso fossero decisamente superiori a oggi, ma perché la popolazione si è spostata, lo spopolamento alpino, lo spopolamento degli Appennini, le aree interne, l'invecchiamento drammatico della popolazione in certe aree. Allora, noi ci troviamo di fronte che c'è un gigantesco patrimonio inutilizzato, ma c'è ancora una fame di infrastrutturazione di luoghi che sono anonimi, che sono abbandonati. E il fatto che la Chiesa sia chiamata a farsi carico dei due problemi è un peso veramente enorme sulle spalle di un'istituzione che dovrebbe avere non il ruolo di fare il promotore immobiliare. Allora è chiaro che la pluralità dei soggetti che sarebbero da invocare sarebbe necessaria. Io sto finendo adesso un report sull'uso, come dire, sulla situazione di solo 32 chiese del piccolo centro storico di Torino, non tutte, ma insomma selezionate da una fondazione, eccetera, e si vede come fossero espressioni di corporazioni, di confraternite, di ordini religiosi, di mestieri. Cioè, c'era una quantità di soggetti che costruiva comunità, costruiva edifici e in continuazione li dotava di nuove risorse artistiche, liturgiche, anche proprio per il gusto di fare bella la propria casa, se vogliamo usare delle categorie così un po' logore, però per una competizione tra comunità diverse che volevano rendere i propri edifici non solo liturgicamente performanti, diremmo noi oggi, ma anche espressione della loro vita, del loro mestiere, della loro cultura. Allora, a mio avviso, l'urgenza è riattivare soggetti che possano essere interessati a fare comunità, che è un'operazione difficilissima, e mobilitare risorse non di tipo assistenzialistico, come in fin dei conti un pochino l'8 per 1000 è anche diventato, o piccoli interventi che sono finanziati dalle banche, eccetera, ma capire come una comunità respira di un respiro più ampio, in cui la manutenzione, la cura quotidiana, l'attenzione fanno parte di un sistema circolare di risorse umane ed economiche, ma prima di tutto umane. Allora, a me sembra che la sfida sia questa. E se ci avvitiamo in discussioni sterili, ma noi non l'abbiamo fatto, sul bello brutto, cose di questo tipo, è una dispersione di energia, una dispersione di tempo che invece dovremmo orientare alla cura dei luoghi che ci sono stati consegnati e alla cura di come le nostre comunità possono continuare ad aspirare ad avere luoghi migliori, luoghi all'altezza. A me sembra che, come dire, scollegare la vita dei luoghi dalla vita delle chiese rischi di essere un errore fatale, perché poi se scolleghiamo anche le chiese non troviamo veramente più nulla. Trovare dei modi invece creativi e accoglienti di usare un patrimonio religioso antico e di immaginarlo anche come una novità, anche imprevista, mi sembra un dono generoso che le varie forme di chiesa possono fare alla società in cui vivono.
Beh, qui ci riallacciamo al tema di questo cantiere dell'imprevisto, ma direi anche di questa mobilità. Direi che Andrea Longhi ha messo in evidenza quello che tu, Alessandro, avevi posto un po' al centro nuovamente della discussione. Quindi questo dinamismo, che è un dinamismo che di fatto c'è. A me ha colpito molto anche questa idea che ha formalizzato Raul Gabriel, che io ho riassunto con parole mie, quasi di una mistica della progettazione, cioè partire da proprio ciò che genera la comunità, che è questo momento dell'altare.
Sì, è veramente un tavolo eccezionale. Complimenti a tutti. E complimenti a Federico che lo gestisce. Allora, alcune cose. Dunque, sì, Federico, per fare il sacro serve che ci sia la sete del sacro, ovvero serve che ci sia qualcosa da dire, quindi va recuperato il senso storico del perché si fa una chiesa, cioè alla fine, e non si fa una sala per auditorium. Ho trovato fantastico da San Michele, che saluto, la definizione di rosone lisergico, perché quella idea, a parte Alessandro Beltrami sa quanto io ami il poliuretano che uso per le mie opere, perché lo trovo un materiale marginale e fenomenale dal punto di vista delle luci e della resa materica, il rosone lisergico è quella idea di cubo. Era un'idea che contraddice l'idea di cubo che si tende ad usare oggi, cioè l'idea di un cubo chiuso, finito, come altare, perché centrale, no? Cioè il cubo è un'entità simbolica per dare conto di una sostanziale, insolubile dinamicità che dovrebbe trasmettere l'altare. Cioè l'altare è focale più che cubico, ma deve dare conto della eterogeneità dell'esistente, della eterogeneità dei luoghi. Deve essere in qualche modo, nel senso virtuoso, identitario rispetto alle forme e alle frequentazioni. Come dire, se esiste un Dio che ci ha fatto tutti diversi, non ha detto faccio tutti i cubi perché così questa cosa è solida, si identifica bene. No, ci ha fatto tutti con volti diversi. Dal mio punto di vista non è differente. Cioè il corpo mistico della Chiesa che genera il processo mistico del pensarla è un corpo mistico peculiare e singolare. È un corpo mistico che dà il senso della specificità della carne. Diversamente, non è un altare cristiano, perlomeno. Per quanto riguarda la questione delle chiese brutaliste, uno degli architetti che io stimo maggiormente nella storia è l'architetto Gottfried Böhm, che è stato premio Pritzker nel 1986, che fugge a classificazioni stilistiche di sorta, ma che dà l'idea di una solidità dinamica veramente eccezionale e di una bellezza che non è la bellezza cosmetica. Mi riallaccio al professor Andrea Longhi quando ha parlato della Chiesa come cantiere. Mi è venuto in mente, e questa la lancio un po' come provocazione, perché poi bisogna fare i conti anche con la realtà, mi è venuto in mente, io da tempo e in varie situazioni, ho proposto l'idea, se io dovessi vedere un intervento della Santa Sede alla Biennale d'Architettura, io vedrei questo, cioè io non presenterei delle strutture realizzate. Io presenterei per una volta il processo intero di fare una chiesa che è fare chiesa in tutte le sue gradazioni di carnalità diffusa che partono dalle fondazioni, dall'altare e via via si estendono verso la casa. Cioè, il processo stesso di fare chiesa è un processo mistico. Non a caso le cattedrali che duravano secoli. Abbiamo quella di Gaudì che continua. Sono processi che danno comunque l'idea di una vitalità di questo cantiere in movimento. Però questa idea che io ho presentato è totalmente in contrasto con una mentalità concorsuale che si è andata consolidando, che ha i suoi meriti, ma che alla fine ha definito, come dire, una maniera da capitolato, una maniera che genera l'accademia del fare una chiesa come se fosse uno dei tanti asset sociologici di cui si può servire la città. Ora, questo è anche vero, la città se ne può servire, ma non è un ambito sociologico, non è il rispondere a un capitolato in modo che più o meno tutti siano d'accordo. Il sacro non è una democratizzazione delle idee, il sacro è una rivelazione destabilizzante. Concludo con un esempio, un altro esempio di esperienza viva. Il mio primo intervento realizzato nell'ambito di una chiesa che è stato il ripensamento interno di una, dal mio punto di vista, bellissima chiesa razionalista dell'architetto Tutarini in centro a Perugia, e avevo pensato, si tratta praticamente di una chiesa, e in centro a Perugia, in via Leonardo da Vinci, si chiama Santa Maria dei Colle, ed è una struttura stranissima, tutta sbilanciata. Io quando ci sono entrato dentro avevo la sensazione che stesse per cadermi addosso e l'ho trovato fantastico. La prima idea che mi è venuta rispetto al presbiterio è stata quella di realizzare un ambone che nascesse da quella intuizione e che desse alla gente la sensazione che le pietre, che si spaccano del sepolcro per far uscire la parola gli cadessero addosso, dure come una spada, feroci come una rivelazione sconveniente e che quando ci passi sotto ti sembra che proprio siano una minaccia, perché anche questa la parola è fondamentalmente una minaccia alla normalità, alla convenienza della consuetudine. Ora, quando io racconto questa piccola cosa ai fedeli di varie comunità con cui inevitabilmente ci si viene a incontrare, comprese quelle di Rivalta Scrivia, cioè tutti dicono: eh no, io se devo entrare in una chiesa per essere inquietato, non ci entro. Quindi il problema è proprio parte dal principio.
Beh, sì, diciamo che c'è questo dinamismo. E a proposito di dinamismo, noi diamo la parola a Marco San Micheli che ci deve lasciare anticipatamente. C'era una domanda che era emersa, no? In disegnare il sacro ha gettato uno sguardo lungo decenni sull'Italia. Quali sono le linee forti e le trasformazioni che emergono? Tanto per rimanere anche in tema di questo dinamismo. Prego, Marco San Micheli.
Ma io credo che una linea, un'eredità di quell'esperienza sia stata la capacità di essere rilevanti all'interno della comunità. Rilevanti non solo grazie a un'architettura, ma grazie alla capacità di quei luoghi di destare e di scatenare il mistero e di farlo attraverso la parola. Secondo me, la vera eredità di quell'esperienza sono il mistero e la parola. Perché anche una volta aver risposto anche l'alleanza che si era creata tra gli amministratori, la Chiesa e il mondo dell'architettura e delle costruzioni. In questo, ripeto, credo che oggi il tema sia non un tema immobiliare, ma sia un tema di vicinanza e di costruzione di questa vicinanza. Altrimenti perdiamo anche il riferimento che non è un riferimento urbano, ma è un riferimento tra i pochissimi rimasti in cui non c'è nessuna logica di consumo nell'incontro. Questo è, secondo me, un nodo fondamentale.
Vogliamo dire qualcosa su queste parole che Marco San Micheli ci ha detto? Intanto ringraziamo Marco San Micheli per la partecipazione qua con noi alla trasmissione.
E grazie diamo... a voi dell'invito.
Buongiorno Marco, grazie.
Grazie a tutti, perché è raro che ci siano, e lo dico soprattutto complimentandomi con i curatori della trasmissione e con gli ospiti invitati, è raro ascoltare per tutto il tempo della trasmissione un livello così alto e accessibile. Credo che questa conversazione possa essere davvero trasmessa a tutti gli ascoltatori, non solo a chi mastica di queste discipline.
Beh, grazie Marco, dal punto di vista radiofonico direi questo è proprio aver centrato l'obiettivo. Molte grazie. Quindi questo rifarsi dalla parola, prego io, Alessandro.
Questo io mi sento di aggiungere veramente moltissimo, nel senso, perché penso che abbia dato una lettura molto forte e molto personale, e mi sembra che si rientra all'interno di una conversazione, quella di oggi, che è rimasta ampiamente al di fuori degli schemi consueti. E io penso che sia il vero problema di quando si parla di questi temi è la difficoltà di uscire dagli schemi, e in primis, lo ripeto, forse anche proprio dai committenti, spero che questa conversazione possa essere ascoltata anche dai committenti, perché secondo me c'è, non dico che sia un piccolo manuale di progettazione e di progettazione aborigene dal pensare di perché e che tipo di chiesa vorrei. Io dico, penso sempre che il cattivo edificio non è colpa dell'architetto, comunque non è solo colpa dell'architetto, ma spesso volentieri proprio causato dalle cattive domande. Le cattive domande che si muovono su, posso dire, a partire da cliché, e non prendono in considerazione la forza d'urto che hanno i temi che sono convocati all'interno della progettazione di una chiesa, e sono veramente stratificati. La forza della parola di cui parlava Raul, la forza della parola di cui parlava Marco San Micheli, mi sembra che sia un'immagine estremamente efficace. Quando invece, purtroppo, spesso e volentieri, l'intenzione sembra sia più quella di moderare, di addomesticare questa forza, che è una forza dolce, perché poi sappiamo che mi ha pensato con la pericope evangelica, mi richiamo magari all'episodio biblico di Elia nel deserto, e nella grotta passa il vento, passa la tempesta, passa il fuoco, lì non c'è Dio, e Dio è in una... È in un vento leggero, però è un vento leggero che muove e cambia la storia. Questa forza leggera, questa forza dolce, che può essere forse una delle chiavi attraverso cui pensare lo spazio sacro, spesso in realtà è una forza addormentata. Forse questo può essere un qualcosa su cui riflettere.
E direi prima di concludere con Andrea Longhi, con il quale abbiamo iniziato, direi dare la parola a Raul Gabriel per questo ultimo giro. Prego Raul.
Sì, anch'io credo che questa conversazione si sia tenuta, qualcuno diceva che quando un filosofo scrive un libro, se il libro funziona, bisogna riuscire a vedere le rotelle del cervello del filosofo che lavorano. Secondo me, in questo incontro di rotelle che si muovono, se ne sono viste tante, e di idee fuori dal seminato ce ne sono tante. Potenza destabilizzante della dimensione sacra, genuina e profonda ha già tutti gli elementi per ispirare chiunque ci si avvicini, ma ci si deve avvicinare in una strana condizione, un po' strabica, da un certo punto di vista, con la peculiarità del proprio approccio, dall'altro punto di vista mettendosi al servizio, ma non al servizio di un capitolato, e lo ribadisco, al servizio del mistero, che non deve essere necessariamente comprensibile, che grazie a Dio non è comprensibile, che non ha bisogno di didascalie, ma ha bisogno di presenza. Diamo conto della presenza, diamo conto che scorre un'energia, che scorre il sangue in questa carne un po' anestetizzata del pensiero contemporaneo. E secondo me abbia fatto tutto, i frutti verranno da soli.
Bene, molte grazie Raul. Prego Andrea Longhi.
Ma abbiamo già detto molte cose. Mi colpisce l'insistenza di Raul anche nelle cose che ha scritto, che ho letto nei giorni scorsi, sul rischio di burocratizzazione. Io assolutamente condivido un po' questo timore su un appiattimento burocratico, pur capendolo. E trovandomi io poi alla fine nella posizione delicata di chi insegna in una scuola politecnica e insegna a dei professionisti che saranno urbanisti, saranno architetti, saranno pianificatori e che comunque c'è un impianto economico, normativo con cui si fanno i conti. Allora, io direi che se ci sono tante sfide culturali, da ultimo chiuderei, come dire, rimettendomi la giacca più di docente del Politecnico che di storico, insomma, che è una natura un po' ibrida, è importante anche stimolare una creatività amministrativa. Quanti nostri colleghi stanno soccombendo coi fondi PNRR che sono stati dati giustamente alla prevenzione sismica per le chiese e tanti altri temi importanti, quanti di noi soccombiamo quotidianamente alla burocrazia per inserire negli ordinamenti universitari degli insegnamenti umanizzanti. Allora, bisogna fare i conti e bisogna essere lucidi nel capire che i committenti probabilmente possono avere anche delle risorse giuridiche che gli consentano di aprire dei percorsi più flessibili. Progetto di una chiesa, la storia ci insegna che non era mai rifinito un minimo dettaglio su tutto quanto l'impianto, sapendo che ci sarebbero voluti decenni. Allora bisogna essere rigorosi nello spendere i soldi, soprattutto se sono i soldi dei fedeli, se sono soldi pubblici, se sono soldi di 8 per 1000, se sono fondi europei. Bisogna essere scrupolosi nelle rendicontazioni, operare con la massima trasparenza, ma al tempo stesso non rinunciare a dotarsi di strumenti anche amministrativi che consentano delle operazioni che lasciano le porte aperte. Io dico ai colleghi professionisti, più un progetto è accurato, più questo progetto deve saper assorbire le variazioni. Un progetto esageratamente ed esasperatamente raffinato certamente consegue delle ottime validazioni, conseguirà degli ottimi esiti di tipo burocratico, ma scoraggia la possibilità di personalizzazione. Allora, rispetto a tutte le cose importanti che abbiamo detto, che mi sembrano decisive, chiuderei con, non, come dire, in una via rinunciataria sull'aspetto normativo, finanziario, burocratico, ma è un'ulteriore sfida. Le norme devono anch'esse servire alla qualità dell'architettura, i finanziamenti devono anch'esse servire alle possibilità espressive che le comunità, e i professionisti, gli artisti devono potersi dare. Senza trincerare, perché sono partito con le scuse che non mi convincono su e la tradizione, l'identità, finisco con l'altra scusa, ma poi non si può, il codice degli appalti non lo prevede, la rendicontazione non lo consente e quindi si rinuncia. Allora condivido il timore per la burocratizzazione, terrei le cose positive, cioè la trasparenza nell'uso dei fondi, la chiarezza nelle procedure, ma ci metterei una possibilità di trasgressione governata, ma aperta. E vi
Beh,
ringrazio per l'occasione, è stato interessante e Grazie.
Grazie ad Andrea Longhi per questa, diciamo, chiusura dei lavori che ci
un
porta
cantiere,
verso
abbiamo detto.
chiusura del cantiere, che in realtà ci porta a una dimensione di apertura, appunto, la dimensione di cantiere dell'imprevisto, cantiere dell'incontro. Effettivamente un tema questo molto forte. Sono parole che sono da tenersi in grande considerazione, perché aprono veramente a quella che è la dimensione della parola, la dimensione dell'incontro, la dimensione dell'imprevisto e alla dimensione dell'arte, perché è sempre un aggiornarsi intorno ai progetti, quindi è una dimensione di scoperta. Io direi, se siamo d'accordo, di pensare a una cosa che mi è venuta in mente quando si parlava di mobilità, particolarmente quando Alessandro Beltrami parlava di, appunto, di questo tema, ed è un aspetto che i piccoli fratelli di Charles de Foucault avevano messo in atto verso la fine degli anni 50, inizio degli anni 60, dove avevano creato proprio una sorta di chiesa mobile che era dentro un pulmino che girava nelle parti nord-est della Francia, nei quartieri operai, eccetera. Quindi mentre si parlava di questa necessità di mobilità, e poi dopo anche con l'intervento di Raul e di Marco San Michele, appunto questo muoversi, tornava in mente questa immagine legata a questi aspetti proto-performativi che anche in quel periodo intorno alle arti visive contemporanee si respirava. Mi colpisce molto questa parte, visto che abbiamo detto anche di uscire dalla dimensione di un'eccessiva burocratizzazione, del capitolo 28 di Genesi, siamo nella parte finale, e che è conosciuto come il sogno di Giacobbe, sul quale direi di lasciarci, dandoci appuntamento alla prossima puntata. Chiaramente siete tutti ben invitati a Radio Arte. Sogno di Giacobbe,
Genesi
28 di 10, leggeremo alcune parti, non completamente. Quindi Giacobbe partì da Bersabea e si avviò verso Carran. Capitò in un posto dove passò la notte, perché il sole era già tramontato. Lì prese una pietra, se la pose sotto il capo come guanciale e si coricò. Fece un sogno, una scala poggiava a terra e la sua cima raggiungeva il cielo. Su di essa salivano e scendevano angeli di Dio. Il Signore gli stava dinanzi e gli diceva: io sono il Signore, Dio di Abramo, di Isacco. La terra sulla quale sei coricato la darò a te e ai tuoi discendenti. Essi saranno innumerevoli come i granelli di polvere della terra. Si estenderanno dovunque, a oriente, a occidente, a settentrione, a mezzogiorno. Per mezzo tuo e dei tuoi discendenti io benedirò tutti i popoli della terra. Io sono con te, ti proteggerò dovunque andrai, poi ti ricondurrò in questa terra, non ti abbandonerò. Compirò tutto quel che ti ho promesso. Giacobbe si svegliò e disse: veramente in questo luogo, si torna nuovamente all'idea del luogo, c'è il Signore e io non lo sapevo. Fu preso da spavento e disse: quant'è terribile questo luogo, questa è certamente la casa di Dio, questa è la porta del cielo. Il mattino seguente Giacobbe si alzò, prese la pietra che aveva usato come guanciale, la drizzò in piedi, vi versò sopra dell'olio per consacrarla a Dio. Chiamò quel posto Betel, casa di Dio. Almeno a me personalmente quello che ci siamo detti colpisce molto, e in questo senso di questa casa di Dio, che è una dimensione di ricerca, di apertura, di imprevisto, anche di multilivello di linguaggi e di manifestazioni. Io ringrazio Alessandro Beltrami, Andrea Longhi, Raul Gabriel e Marco San Micheli per la partecipazione e per la cura, in particolar modo Alessandro Beltrami, della trasmissione, e anche degli apprezzamenti e dei ringraziamenti verso Radio Arte, quello che sta facendo. Diamo la linea nuovamente alla regia per il proseguo dei programmi e a risentirci su Radio Arte. Un caro saluto a tutti.